mamme
e papà
all'ultima spiaggia. Benvenuti all'ultima spiaggia, mamme e papà. Alla vostra destra ci sono gli ombrelloni e le sdraio. Questi sono i braccialetti per l'open bar.
E non dimenticate di ritirare i guanti d'amianto per non ustionarvi durante il falò con grigliata di mare previsto questa sera.
I bambini si divertono al mini club e voi avete la rara possibilità di godervi il momento.
L'ultima spiaggia è quella nella quale, prima o poi, ci ritroviamo tutti.
Io e Colum siamo felici di condividere l'ultima spiaggia con voi.
Quando ti senti all'ultima spiaggia, ti senti solo. Noi ci siamo resi conto che l'ultima spiaggia è un luogo stranamente affollato a tutte le ore del giorno e della notte.
L'ultima spiaggia, il luogo di ascolto, dialogo, incontro, scambio, confronto, conforto e sfogo. Perché da qualche parte il vapore dovrà pur uscire, e farlo da soli e senza controllo non migliora le nostre giornate.
Benvenuti, iniziamo, il sulle mani lo facciamo dopo.
Per partire per il mare e vogliamo essere sicuri di proteggere tutta la famiglia dal nemico numero uno dell'estate, il sole.
E anche questa volta affronteremo un viaggio leggero, questa volta noi due soli con i bambini, sarà bellissimo. La meta è un'isola magica, la Sardegna, e la nostra idea è quella di visitare qualche spiaggia meravigliosa delle parti di Alghero. Se avete suggerimenti, fateci sapere. Dovremo pur sempre andare in piscina. E speriamo anche di stare all'aperto, di fare qualche passeggiata, vedere qualche regata e tutto questo chiaramente sotto il sole.
Per questo ci siamo attrezzati e abbiamo invitato un esperto per parlarci di sole, di pelle, ma soprattutto di protezione e cura della nostra pelle. Lei è la prima difesa del nostro corpo, soprattutto nei riguardi del sole, e è nostro dovere difenderla dalle aggressioni esterne. Ma ci siamo fatti tantissime domande su come difenderla.
Diamo il benvenuto a Luigi Miori sull'ultima spiaggia. Il dottor Miori è un farmacista e un cosmetologo.
Noi abbiamo scelto dei solari particolari che sono un prodotto trentino, i solari di Unique Pels. Ci fidiamo di chi li produce ed è qua con noi oggi e ce ne parlerà, e questi prodotti non ci hanno mai deluso e questo è assolutamente importante. Riteniamo sia molto importante dirvi che nessuno dei presenti è pagato per questa puntata, ma è cosa importante per noi condividere un'esperienza positiva e farvi conoscere una realtà tutta made in Italy.
Siamo in Area Derma, che è l'azienda che produce. Adesso Gigi poi ci spieghi bene, okay, perché io non vorrei fare disastri, e siamo in un posto incredibile e quindi torneremo per fare anche qualche video, perché
volentieri.
È pazzesco.
Volentieri.
Pazzesco.
Allora io saluto tutti, ciao, buongiorno, non so in questi casi se si dà del lei, si dà del voi, vi saluto tutti comunque. Quello che volevamo fare appunto è questa chiacchierata, perché nella mia professione io appunto faccio il cosmetologo e in questo caso sono direttore tecnico dell'impianto di produzione Area Derma, nonché direttore scientifico di Unique Pels. Che cosa è importante per me? È importante che tutto il lavoro tecnico che viene fatto sul prodotto in qualche modo si riesca a comunicarlo. Spesso c'è molta confusione, c'è molta disinformazione, c'è molta superficialità, e questa superficialità può portare anche a pagare delle conseguenze. Quando poi queste conseguenze non sono personali, ma vanno ad incidere sul corpicino dell'infante, a quel punto lì diventa un problema serio, perché la nostra leggerezza e disinformazione può fare dei danni.
Lo stai dicendo a uno stonato cronico,
Bene.
Fino a un po' di tempo fa.
Prima. Esatto. Allora, innanzitutto sfatiamo un mito. Il prodotto di protezione solare, quindi la crema, lo spray, l'emulsione, il latte, che contiene all'interno dei filtri solari, non impedisce l'abbronzatura. Quindi smettiamola di pensare che se ci proteggiamo non ci abbronziamo. L'abbronzatura va vista come se noi fossimo un bellissimo e farcito pollo in un forno e l'alternativa fosse andare a 500 gradi per 5 minuti oppure cuocere a fuoco lento con tutti i condimenti necessari. È ovvio che i 500 gradi in 5 minuti ci danno una bellissima abbronzatura, ma a casa mia si chiama bruciatura. Il pollo verrà bruciato e all'interno la sua carne sarà ancora cruda. Questo è quello che succede quando ci esponiamo alla violenza e all'insulto, tecnicamente noi lo chiamiamo proprio insulto, dei raggi UV. E la cottura lenta, regolare, adesso va anche di moda la cottura a bassa temperatura, sotto vuoto e tutte queste cose, è un'immagine che mi piace evocarvi per darvi quest'idea del fatto che l'abbronzatura deve, sottolineo deve, essere protetta da un filtro. Perché? Perché c'è bisogno che i raggi solari arrivino al nostro corpo con la dovuta gradualità. Tenete presente che l'abbronzatura non è nata, è stata creata antropologicamente perché l'uomo di Neanderthal abbronzato si sentiva più figo dell'uomo di Neanderthal pallido. Il vero problema è che l'uomo di Neanderthal abbronzato era più protetto, era più abituato, la sua pelle era più abituata all'insulto solare in anni nei quali magari il buco dell'ozono non era così esteso e quindi i raggi UV non erano così aggressivi, fra l'altro. E noi dobbiamo metterci i prodotti solari di protezione per il semplice motivo che non siamo nudisti, non andiamo in giro nudi. Questo è un vantaggio per i sedili della nostra macchina, ma probabilmente non per la nostra pelle.
Questa immagine del bambino come un pollo che viene messo nel forno a 500 gradi mi colpisce profondamente e me la porterò via.
È per venire in mente l'odore.
Ok. Diciamo che queste cose forti poi le mamme lasciano dei segni ed è esattamente quello che voglio. Se dopo la chiacchierata di oggi ho lasciato un minimo segno e vi faccio venire dei dubbi, io ho fatto il mio mestiere. Che è quello di generare dubbi. Allora, affrontiamo il problema solari da un punto di vista tecnico partendo dalla definizione di che cos'è l'SPF. Già dalla definizione riusciamo a capire bene di che cosa stiamo parlando. Cioè, SPF è fattore di protezione solare ed è il numerino che ci accompagna, quindi il solare SPF 15, SPF 30, SPF 50. Ma la cosa che vorrei dirvi, perché non è risaputa, è che in lingua inglese e negli Stati Uniti, dove i solari sono classificati farmaci, SPF non si traduce Sun Protection Factor, ma si traduce Sunburn Protection Factor. Adesso io qua ho madrelingua, quindi non vorrei fare brutte figure, ma sunburn vuol dire scottatura, vuol dire eritema, quindi non è il fattore di protezione dal sole, ma è, gli americani lo chiamano col nome giusto, è il fattore di protezione dalla scottatura. Quindi quel numero lì è quanto ci tiene lontano nel tempo dalla scottatura. Una volta la vecchia scuola indicava il fattore di protezione come una specie di coefficiente tempo, quindi se prendevi un 30 potevi stare un'oretta, se prendevi un 50 due ore. In realtà è una semplificazione, una banalizzazione che con gli anni si è ritenuto di dover accantonare, però il concetto è questo. L'SPF inteso come numero è di fatto quanto tempo noi resistiamo prima di essere aggrediti dal sole. Che cosa vuol dire aggrediti dal sole? Vuol dire che il sole ha due aspetti negativi. Uno immediato, e si chiamano UVB, cioè una parte dei componenti di raggi UV, sono quelli a radiazione più lunga, se vogliamo essere più tecnici, che sono responsabili della scottatura. Quindi avremo fotosensibilizzazione, avremo eritema, avremo scottatura, avremo una serie di situazioni spiacevoli che, ricordo, noi che siamo adulti e abbiamo voluto, o ci siamo distratti, ci siamo addormentati sul lettino, o abbiamo voluto restare con le unghie piantate nell'asciugamano, fermi 2 ore ad abbronzarci perché poi alla sera in discoteca eravamo i più fighi.
Ah, è successo anche a te.
Io sono il più figo a prescindere. No, il fatto di essere consapevoli di avere scelto di farsi del male, io insisto su questa cosa perché non è proprio banale. Quindi se io voglio stare lì a farmi del male, se faccio la ceretta e mi strappano tutti i peli e urlo perché mi fa male, l'ho scelto io. Se sto tanto al sole e mi scotto, l'ho scelto io. Se un bambino sta tanto al sole in maniera scorretta e poi dopo la notte piange, piange anche perché è spaventato, perché ha un male che non capisce da dove viene ed è un male che fa paura. Dicevo, 2 componenti, gli UVA, quindi le onde più lunghe che scottano, e poi invece gli UVB, le onde più corte, responsabili di melanomi, quindi tumori della pelle, responsabili dell'invecchiamento precoce. Ora voi mi direte, il mio bambino ha 10 mesi, non posso preoccuparmi adesso che sta invecchiando precocemente. Sì, vero, ma è altrettanto vero che i processi di invecchiamento precoce sono comunque processi di formazione di radicali, formazione di stati ossidativi, ma soprattutto di stati infiammatori latenti, che portano comunque il bambino ad essere sovrainfiammato, a non stare bene.
Quindi questi bimbi vanno assolutamente protetti con crema solare 50. Diamo delle indicazioni.
Anche 50 più. 50 più significa che supera il 60. Un'altra cosa interessante, non esiste un dato tecnico riconosciuto per gli SPF 100, gli 80, i 90, i 120. Quello è tutto marketing. La comunità europea ha indicato gli SPF in maniera chiara e precisa, che sono il 6, il 15, il 30, il 50 e il 50 più, ove per più significa che raggiunge almeno il 60. Questo, okay, è
questo
il dato.
Riconosciuto. Quindi 50 più per i bambini e 50 più anche per noi a questo punto.
Certo, credo che l'approccio al sole debba essere un approccio mediato. Quindi io consiglio sempre di andare al mare con 3 solari. 4 col latte dopo sole, perché ha senso anche il latte dopo sole. 3 solari perché? Perché se io sto al mare 10 giorni, 15 giorni, io faccio 3 giorni di 50 più. La mia pelle si abitua al sole, al caldo, alla situazione. Faccio altri 5-6 giorni di 30 e magari gli ultimi giorni botta di vita al 15. A questo punto ho dato alla mia pelle il tempo di abituarsi all'insulto sole.
Okay.
Io adulto. Per i bambini il discorso invece è un po' più articolato. Perché? Primo, a livello di comunità europea si è cercato di fare ordine. Voi dovete pensare una cosa: se, come ho detto in apertura, negli Stati Uniti il solare è un farmaco, in Europa c'è sempre stata un po' la sindrome della Cenerentola, cioè perché noi no, non riusciamo a farlo diventare farmaco? Discorso estremamente complesso. Ma per rispondere almeno in parte a questo aspetto, dirò che a livello europeo si sta cercando di darsi delle regole, quindi come fare i test, che test fare, in che modo comunicarli, cosa comunicare sull'astuccio, cosa dire in sede di pubblicità, cioè tutta una serie di auto, un codice di autoregolamentazione, oppure, come se vogliamo dirla in maniera tecnica, delle guidelines, quindi delle linee guida, che a livello europeo, pensate, queste sono ancora del 2009, il 22 settembre del 2009, quindi si sta parlando di questo da molto, e in queste guideline è scritto in maniera estremamente chiara che i bambini, ove per bambini particolarmente delicati si intende sicuramente i bambini almeno sotto i 3 anni, almeno di quelli parliamo,
okay,
innanzitutto non vanno esposti nemmeno al caldo, perché un bambino può disidratarsi e può, quindi farli bere molto e farli stare in zone ombreggiate e ventilate, perché un bambino che si distrae a giocare poi dopo si può anche disidratare. Ma in queste guideline è scritto in maniera esplicita di raccomandare sull'astuccio, sul tubo, sulla confezione, quindi tutto quello che, in tutto il materiale che viene comunicato al consumatore di raccomandare ad esempio l'uso del cappellino, l'uso della visiera. Una cosa che mi sono dimenticato di dire prima dei danni, c'è anche la fotofobia, cioè ad un bambino piccolo senza occhiali da sole, senza cappellino con la visiera, il sole può dare anche disturbi agli occhi. E quindi cappellino, visiera, maglietta, maglietta bagnata, perché no? Non faremo le selezioni di Miss maglietta bagnata, però in questo caso la maglietta bagnata può essere utile anche per refrigerare. Non uscire dall'una alle tre, cioè le ore, lo zenith, passatelo sul divano a casa a digerire la caponata, che forse è meglio, perché è uno stress sotto tutti i punti di vista. Quindi, se dovessi dare delle regole per come fare con i bambini, è sicuramente fare attenzione a ora del giorno, vestiario, utilizzare l'ombra. Pensate che un bambino comunque si abbronza anche all'ombra. Ah, un'altra notizia, fino a circa l'80% delle radiazioni passano fino a oltre un metro di profondità nell'acqua, quindi uno si abbronza anche dentro all'acqua. Se poi sta sul bagnasciuga, questo effetto è addirittura moltiplicato dall'effetto specchio. Quindi teniamo presente che un bambino all'una di pomeriggio sul bagnasciuga è veramente sottoposto a una forte forma di stress.
E sul bagnasciuga i bambini ci stanno tanto, perché è il gioco più divertente stare lì.
Dipende da che ora.
Sul bagnasciuga alle 4 o sul bagnasciuga alle 9, alle 10 è un discorso. Sul bagnasciuga all'una anche no.
Bene, a questo punto...
Spray, crema solare,
cosa prendiamo?
Latte. Allora, latte è una cosa a parte, la crema
sì.
Prendiamo spray.
Allora,
no?
Io farei, Maurizio, prima una digressione tecnica tra filtri chimici e filtri fisici.
Oh, wow!
Perché? Perché oggi si parla molto di filtri solari sotto vari aspetti, da vari punti di vista. Però ci tenevo a fare un po' di chiarezza. Allora, nell'adulto ci sono innanzitutto queste due categorie di filtri. Il filtro chimico assorbe la radiazione, la modifica ed evita in qualche modo che la radiazione possa penetrare e fare male. Assomiglia un po'... Un filtro chimico assomiglia un po' ai filtri che vengono usati oggi per gli occhiali da sole, che tu non vedi, non ti accorgi, ma la radiazione non arriva all'occhio a darti fastidio. Poi invece c'è tutta una categoria di filtri chimici, fisici, che sono minerali, di ossido di zinco, ossido di titanio, che lavorano sulla riflessione. Quindi questi filtri praticamente prendono la radiazione luminosa e la restituiscono all'ambiente. Un po' come fa una maglietta bianca.
Ok.
Questa differenza è una differenza sì tecnica, ma anche concettuale. Perché? Perché i filtri chimici sono belli da spalmare, comodi, facili, quindi se penso di spalmarli su un maschio adulto di 40 anni con i peli e con tutta la massa da spalmare, bellissimi, comodissimi, facili, eccetera. Sul bambino ancora più facile, mi dirai, vero? Però sul bambino c'è anche da dire che il filtro fisico, che ha una capacità di aderire alla pelle, a volte anche troppo, perché qualcuno a cui non piacciono le cose un po' pesanti sostiene che quel tipo di filtro lì appesantisce molto, fa quello che viene definito tecnicamente l'effetto mano bianca. Sembra gesso, no? Sembra.
Okay.
Però se riusciamo a trovare un prodotto fatto bene, che in qualche modo sia studiato per non essere troppo pesante, sicuramente su un bambino molto piccolo questo tipo di filtro ha il vantaggio di coprire bene e di anche dopo diversi bagni di non staccarsi. Quindi l'effetto negativo della difficoltà di spalmarlo diventa un effetto positivo poi nel fatto che praticamente non viene applicato, lo indossi, capito? Sì. È una fase intermedia tra la maglietta e il filtro chimico, se vogliamo.
Sì, Gigi, scusami, ma questo vale anche se noi studiamo? Cioè, se noi studiamo cambia qualcosa dal punto di vista di come la crema aderisce sulla pelle e ci protegge?
Splendida domanda, ti ringrazio, perché questa è una cosa che è difficile poi da passare. Allora, se usiamo un filtro fisico, anche se sudiamo, è talmente coprente, talmente aderente alla pelle che è difficile che venga dilavato, che venga in qualche modo diluito. Se usiamo invece un filtro chimico, è chiaro che il sudore in qualche modo può diluire. Allora, il consiglio, ma a prescindere dal sudore, perché comunque sia è un consiglio che darei a prescindere, è quello che il solare va applicato spesso. Ecco, se posso dare un altro consiglio, non affezionatevi al solare da dire ne avanzo un po', lo porto a casa.
Perché questa era una delle domande che volevamo fare.
Perché non è un essere umano, non è nemmeno un animale e non merita la nostra... No, scherzo. Cioè, voglio dire, consumatelo. È vero che lo dico da produttore, quindi più ne consumate, più il commercio è florido, ma lo dico da un punto di vista tecnico. Per due motivi. Primo, perché tutti i calcoli di SPF vengono fatti su una determinata quantità. Se voi ne mettete 10 volte di meno di quella quantità, l'SPF sono soldi buttati di test, perché non serve a nulla. Quindi mettetene tanto, proprio, come dire, noci, non noccioline. Quindi, come si dice, una noce di burro, quindi una bella quantità di crema. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che sono formule molto complesse, con un intorno chimico molto articolato, quindi molti componenti, molte situazioni che danno di per sé una certa instabilità, soprattutto una volta iniziato ad usare. Quindi un prodotto che viene usato per 10 giorni, quindi caldo, freddo, caldo, aperto, aria, acqua di mare, due granelli di sabbia, vogliamo farci mancare anche 4 capelli, cioè voglio dire, con tutto quello che può venire dall'esterno, sicuramente non andrà male, sicuramente non succederà nulla, perché i prodotti vengono fatti sempre con un regime di autotutela, di autoconservazione. Ma considerate che un solare SPF 30 aperto oggi e usato tutta la settimana prossima, l'anno prossimo nessuno vi può garantire che sarà ancora 30. Magari è un 12, magari è un 15, magari è un 10, non lo sappiamo. Nel dubbio, impegnatevi a consumarlo tutto.
Questo era, nel senso, ci ha anticipato, perché una delle cose che ti volevamo chiedere, e che io non ho scoperto da tantissimo tempo, è: ma i cosmetici, incluso le creme solari, hanno una data di scadenza? Ma pensa.
Ma perché?
Uomini. Lo dico dall'alto del mio mononeurone. Oggi come oggi i cosmetici hanno una linea di demarcazione, una Maginot, che divide la scadenza dal PAO. Mi spiego meglio. Il PAO, o l'acronimo di Period After Opening, quindi quel vasetto aperto con su 6M, 12M, indica il periodo nel quale il costruttore garantisce che il prodotto mantiene le sue caratteristiche principali dal momento dell'apertura, quindi il periodo dopo l'apertura. Questo il regolamento europeo 1223 lo sancisce in questo modo, dice: se il prodotto si ritiene che possa mantenere le sue caratteristiche chiuso entro i 30 mesi, allora, cioè oltre i 30 mesi, scusate, allora non serve la data di scadenza, ma basta il PAO. Cioè, questo sta a dire che se il prodotto, sono tranquillo che non ha problemi, e tu lo compri dopo un anno e mezzo, dopo due anni che è in giro nei negozi, lo usi, e dal momento in cui lo usi, lo finisci, lo termini entro il PAO, quindi entro i 6 mesi indicati sulla confezione, stai sereno. Se invece ritieni che il prodotto possa avere delle modificazioni entro i 30 mesi, quindi questa specie di vallo di Adriano che separa i due mondi, allora devi indicare la data di scadenza. Perché questo? Faccio un esempio per tutti. Un prodotto che contiene un'alta dose di vitamina. Alta dose di vitamina C, che sappiamo essere poco stabile, quindi se io produco una cosa con la vitamina C all'1%, dico una percentuale, non posso pensare che messo in un magazzino 5 anni dopo sia ancora all'1%. Quindi sono prodotti che vanno consumati freschi, però normalmente si cerca di usare sempre sostanze stabili in situazioni più di sicurezza, quindi la data di scadenza nei cosmetici non si applica. Si ragiona invece dal momento in cui l'hai aperto, perché dal momento in cui l'hai aperto, come dicevo prima per i solari, il prodotto prende ossigeno, prende luce, prende inquinamento, pensate allo shampoo dentro la doccia in un ambiente umido e caldo, tutte queste situazioni possono complicare lo scenario.
Quindi una volta che l'abbiamo aperto dobbiamo tenere sempre in considerazione quel 6M-12M che ci dice dall'apertura per quanto tempo possiamo usare il prodotto con il massimo delle caratteristiche.
Anche perché, scusate la franchezza, ma se aprite una crema per il viso e dopo 18 mesi ce l'avete ancora lì, vuol dire che non vi piace. Buttatela via, fate prima.
È vero.
Cioè, è una chiavica. Non è possibile. Non esiste che. Allora, posso capire il make-up. Il make-up lo tieni lì e ti tieni l'ombretto azzurro per quando vai a ballare la cosa, no? Ma una crema idratante viso.
Che dovresti mettere tutti i giorni.
Cioè, non ha senso.
È vero.
Cioè, fa parte un po' del fatto che è da piacere dire provo questo, provo l'altro, comprate confezioni più piccole, comprate monodose, provate altre situazioni. È estremamente legittimo, è uno dei diritti del lettore di Rebel Pennac, in questo caso è uno dei diritti dell'utilizzatore, il provare tante cose, perché è la vostra pelle che ve lo chiede, la pelle ha bisogno di varietà. Quindi va bene che cambiate, ma non provo, apro, metto lì, poi magari non lo richiudo nemmeno bene, poi dopo lo ritiro fuori, eccetera. Perché dopo succede qualcosa e diventa un problema del prodotto, in realtà l'avete gestito male.
Beh, questo ci porta al passo successivo, che è l'altro grande dubbio, soprattutto mio.
Quanti dubbi che hai?
Vai.
Lui vuole sapere, non si fida a chiederlo, quindi lo chiedo io per lui, dei prodotti che invece accelerano l'abbronzatura, perché evidentemente ne hai fatto uso in passato, non lo so.
No, io non ne ho mai fatto uso perché sono bianco come un cielo.
È la sindrome dell'irlandese, è proprio è segnata sui testi di medicina così.
No, è perché ho sempre visto le persone, l'olio abbronzante, questo accelera l'abbronzatura, io mi sono sempre tenuto lontano perché sono fatto bianco. Nel senso proprio bianco come un foglio di carta
e la tua pelle ti ringrazia. Ti ricordo che fino a pochi anni fa i nobili giravano con l'ombrellino perché era un segno di nobiltà essere pallidi, a parte il conte Vlad, ma tutti gli altri
con l'ombrellino.
Ho visto un signore credo pakistano, perché poi il vedere altre culture è bello, perché ti accorgi che certe situazioni per noi sono normali ma non è così, e ho visto un signore pakistano coloratissimo che girava con questo ombrellino, era mi sono fermato per guardarlo perché era bellissimo in un contesto assolutamente strano e fuori luogo. Comunque, parentesi. Bene, allora, esistono due modi di colorare la tua pelle. Intanto la tua pelle ti ringrazia del fatto che sei rimasto pallido fino adesso, e questo una volta ci può stare. Sono tutte rughe in meno. Allora, due modi di colorarsi. Uno, seguendo una reazione chimica che potremmo definire, ve la spiego così perché sia più chiaro, una sorta di tatuaggio semi-permanente esterno, che è una colorazione da parte di una molecola, ad esempio come il DHA piuttosto che l'eritulosio, che sono degli zuccheri o comunque delle sostanze che hanno questa caratteristica di formare questa reazione, che è una reazione che tanto ci aggrada e ci piace quando passiamo davanti a una panetteria e sentiamo il profumo delle brioche. La reazione di Maillard è la reazione di modifica, di creazione dei melanoidi, che sono queste sostanze di colore ambrato scuro che si formano sulla crosticina del croissant piuttosto che sul pane, piuttosto che sul pollo di cui sopra. Se è nero invece non è naturale ma è una bruciatura. Questa colorazione che ci stimola le papille gustative, ci fa venire appetito perché è collegabile, diciamo, a qualcosa di buono, è la stessa cosa di quello che avviene sulla pelle. Cioè noi applichiamo questa sostanza che, ricordo che questa reazione avviene in una miscela di zuccheri e proteine, e questa sostanza si lega ad alcuni zuccheri della nostra pelle, ma soprattutto alle proteine, cioè la cheratina, e esposta all'ossigeno, non alla luce, all'ossigeno. Quindi si usa dire che questo tipo di abbronzatura la ottieni anche se stai in ascensore. Cioè non serve che tu veda la luce. Quindi gli autoabbronzanti, si chiamano così, danno la loro risposta semplicemente respirando, quindi semplicemente essendo applicati sulla pelle, reagendo con la cheratina e respirando l'ossigeno. I tempi tecnici e poi si forma. Non è assolutamente una cosa dannosa, non viene assorbita dall'organismo. Una volta che le cellule si staccano, voi sapete che la pelle ha un suo ciclo, per cui noi, a differenza dei serpenti che la cambiano tutta insieme, noi la cambiamo ogni 14 giorni, ma diciamo alternativamente, altrimenti ci sarebbero in giro un sacco di sacchettini vuoti. E, quindi quando i cheratinociti ai quali si sono attaccati questi melanoidi, e quindi questi melanociti, diciamo, questi cheratinociti colorati in qualche modo, si staccano, la vostra pelle torna del colore di prima.
Domanda, scusa, quindi se io uso dei prodotti autoabbronzanti e poi mi espongo al sole guardandomi abbronzato e dico beh ormai è fatta, non sono protetto però.
Esattamente, okay. È come se tu avessi su una maglietta a trama molto larga, perché non c'è nulla che filtri in maniera specifica, quindi non è che siccome avete colorato la vostra pelle vuol dire che è stato messo in atto il sistema di difesa tale per cui la pelle produce la melanina, e la melanina è la melanina altro non è che un filtro solare che assorbe la radiazione solare e la modifica, evitando che questa penetri all'interno della pelle generando i problemi. Ma ci vuole, ripeto, tutto il tempo di cottura del pollo, ci vuole il tempo per far sì che questo accada. Altra categoria invece è quello che hai chiamato tu prima l'acceleratore della bronzatura, e lì invece è un discorso diverso. Primo, perché ci vuole il sole. Secondo, perché non è una colorazione, non è un tatuaggio, ma è una categoria di oleiltirosina, tirosina, quindi di aminoacidi che in qualche modo penetrando nella pelle stimolano la produzione di melanina. Quindi è un po' come se aiutassero il sole ad avere una risposta più accelerata, e da qua il nome acceleratore di abbronzatura, per cui se tu applichi questi prodotti un po' di tempo prima di andare al mare in maniera regolare, e poi li usi anche al mare, prima di uscire dall'albergo ti metti questo prodotto e anche la sera prima di addormentarti te lo rimetti, quando ti esponi il sole il tuo sistema reattivo è più stimolato. E quindi il sole e l'abbronzatura che prenderesti, adesso dico dei numeri a caso, in 7 giorni, lo raggiungi in 5? Questo è il concetto. Volevo dire una cosa a chiusura del tornando sugli autoabbronzanti. Pochi lo sanno, ma può essere interessante ad esempio nel caso della vitiligine. Proprio per correggere come camouflage, andare a correggere, spesso si usano creme colorate, però sono di difficile applicazione. Andare a correggere invece con queste pochissime gocce solo nella zona più chiara dà una risposta più omogenizza, diciamo. Problema importante, perché adesso col caldo e col sole chi ha la vitiligine è il periodo peggiore, perché oltre che scoprirsi di più e quindi offrire più lembi di pelle alla vista, ma anche il fatto che la parte che non è colpita si abbronza di più e quindi il delta di colore diventa ancora più evidente.
Sono rimasta impressionata dall'acceleratore di abbronzatura. Io non avevo capito che va messo prima. cioè l'avevo da giovane, in gioventù, quando pensavo che tutto fosse bello facile e bisognava essere abbronzati per la sera, vestita di bianco in
quello
discoteca.
Quello sì, quello va bene l'autoabbronzato.
Invece l'acceleratore di abbronzatura io lo mettevo in spiaggia, in quel momento lì.
Non è così immediato, non è out desk, è proprio ci vuole del tempo perché questa cosa... maturi e aiuti. Dovete pensare che i melanocini, allora, le cellule che sono responsabili della produzione della melanina si chiamano melanociti ed hanno una caratteristica importante: sono in profondità nella pelle, non sono lì. Perché? Perché il corpo umano pensa che ci sono altri insulti più aggressivi dai quali proteggersi prima. Quindi queste cose sono messe nel magazzino di periferia. Quando la pelle e il corpo umano vengono stimolati e, ritorno a usare il termine, insultati, perché così è più chiaro, dai raggi solari, bisogna avere il tempo di prendere il camion, il furgone, di andare fino al magazzino lontano, caricarli e portarli in superficie. Quindi è per quello che ci scottiamo, perché non abbiamo il tempo di reazione, perché ci vuole tempo per andare a prendere, portare in superficie e farli migrare. L'acceleratore di abbronzatura è avere lì un furgone 2000 turbo diesel invece che un carretto con vuoi. È un accelerare il movimento.
Fantastico, abbiamo fatto un viaggio nella pelle incredibile, bellissimo. Grazie Gigi.
Scusa, io ho un dubbio, perché non avendoli mai usati adesso mi hai fatto venire la curiosità. Quindi io metto l'acceleratore prima, parecchio prima, così ce l'ho lì.
Anche giorno,
metto prima di uscire. Sì. Ma poi quando sono esposto al sole metto una crema solare?
Assolutamente
protettiva.
Sì.
Ah, ok.
Ricordati sempre il pollo.
Non avevi specificato, e per le mie limitate capacità era importante sottolineare.
Hai fatto bene.
Gli incubi, quando da bambino ti incremavano ogni ora come una cotoletta, poi impanata nella sabbia, e l'abbiamo fatto tutti questo, no? Super incremati e poi impanati nella sabbia. Però è così, e dobbiamo continuare così.
Non avevo capito niente.
Sarà divertente.
Mamma, scusa.
Piuttosto che non mettere il solare provocatoriamente state a casa, nel senso che il solare è proprio dotazione da spiaggia, non potete pensare di andare in spiaggia senza, un po' come pensare di andare in una spiaggia senza le ciabatte, andare a piedi nudi da casa guidando, cioè è una cosa che non riesci a fare. Quindi il solare messo regolarmente, in quantità abbondante, e mi viene chiesto, ma la resistenza all'acqua viene, utilizza dei fattori, è importante, è utile, viene calcolata in che modo? Allora, la resistenza all'acqua è un calcolo matematico semplicissimo, si fa un SPF a tempo zero, poi si prendono le persone, si immergono in una vasca a idromassaggio, jacuzzi, sì, sembra strano ma il regolamento indica perfino la marca della, per essere sicuri, e viene lasciata 20 minuti, asciugata all'aria per evitare lo strofinamento dell'asciugamano, fatto questo passaggio due volte poi viene rifatto l'SPF. Per essere determinato water resistant o waterproof, il prodotto deve supportare almeno il 50% dell'SPF di prima. Quindi un 50% deve uscire da questi due trattamenti benessere, fino a un certo punto, almeno 25%. Quindi capite che la water resistant comunque ha dimezzato. Poi ce ne sono in giro che tutelano il 70%, l'80%, per l'amor di Dio. Ma se per dichiararla deve essere almeno il 50%, comunque io parto con un 50%, io entro con un 50% e esco con un 25%.
Gigi, come si
io
fa?
Lo rimetterei.
Anch'io lo rimetterei.
Scusa, come si fa a fare il tester per queste cose?
Cioè, dove ci si scrive?
Allora, noi una cosa che va detta è che Ariaderma Unicpes non conduce più test sugli animali, perché li conduce sugli studenti, che sono disposti a fare cose molto più basse degli animali e costano molto meno, come gestione, meno casini sociali e cose, nessuno si lamenta.
No, ma per incremarmi e andare nella jacuzzi io mi muovo, nel senso, cioè, non è bisogno di pagare.
No, tu non hai idea, Colum, non hai idea del giro di studenti che ci sono nelle città universitarie. Perché? Perché si fanno questi test, ma soprattutto tu pensi alla jacuzzi, perché hai una certa età e ti sei dimenticato che quando eri studente 10 euro attuali per una birra la sera con gli amici faceva la differenza. E quindi questi studenti...
Era uno studente lavoratore.
Vabbè, allora ok, anch'io. Però per questi studenti qua i 10 euro, dico una cifra a caso, per il... 10 euro diciamo di mancia, se vogliamo chiamarla così, perché non è nemmeno una paga, per fare un test possono fare la differenza, quindi c'è la fila di studenti disposti
a...
Neanche il pro bono salto la
neanche
fila.
Il pro bono. Okay. Io volevo invece sottolineare che abbiamo parlato di spiaggia, ma tutto questo vale anche per la montagna,
assolutamente,
ovviamente.
Assolutamente. Tenete
o la
presente
piscina.
O la piscina. Certo.
Tenete presente alcune considerazioni. Piscina, svantaggio, tanta acqua, perché le piscine hanno sempre in proporzione molta più acqua, perché anche le piastrelle sono bagnate, quindi riflettono, eccetera, eccetera. Quindi normalmente le piscine sono il posto dove ci tende a scottarsi quasi più del mare. È vero però quello che dicevi tu prima, Maurizio, cioè sul mare è facile stare sul banasciuga, che quindi è di fatto un gigantesco specchio di riflessione. La montagna sei più vicino alla fonte perché i raggi solari sono più aggressivi, se magari anche c'è la neve, c'è il ghiaccio, vale tutto quello che abbiamo appena detto sulla riflessione. Per fortuna in montagna si tende ad esporsi meno e quindi magari hai meno parti di pelle esposta, però il ragionamento va associato proprio al sole come... Ecco, no SPF in grotta.
Ok, solo in grotta, per il resto
esattamente. Molto per più. Gli speleologi sono esentati dagli SPF.
Mi saranno deliziati.
Esatto, anche perché gli scivola via il caschetto sono...
Poi
quello è un problema.
Esatto.
Bene, proteggeteli questi bambini, vi prego, proteggete i bambini.
Pucciateli nella crema.
Ovviamente, si lamenteranno, ma voi pucciateli nella crema.
Piuttosto che sentirli lamentare di notte con una grida, urla, pianti e corso al pronto soccorso pressoché inutili, perché il pronto soccorso, mi spiace dirvelo, possono farci fino a un certo punto.
Sì, possono alleviare un po'.
Però non possono risolvere umanamente il problema. Prevenire in questo caso fa una differenza enorme e ve lo dico io che ho una certa esperienza in materia, quindi mi sento competente per parlarne e raccomandarvi di mettere la crema. Fate come me, non mi sono più ustionato da quando ho iniziato a metterla regolarmente, a farci caso.
Se posso, chiuderei il cerchio dicendo sì, tutto questo, ma se fate 30 fate 31 e ricordatevi il latte dopo sole, perché tutto il giorno la pelle viene stressata dal caldo, dal sale, dal sole, dal vento, dal prodotto, anche dall'SPF, dal solare stesso. La sera una bella doccia, ci si rilassa, si pulisce tutto e si disseta la pelle con un buon idratante, un buon lenitivo, e quindi si va a dormire con la pelle elastica. Ricordo che questo tipo di trattamento, quindi un SPF protettivo a scalare, quindi qualche giorno 50, qualche giorno 30, qualche giorno 15, e il latte dopo sole tutte le sere, riduce anche molto quello spiacevole effetto che vi succede dopo qualche giorno che siete tornati dal mare, che è il fatto che la pelle venga via e quindi si spelli, fra virgolette, e quindi vi mantiene anche la bronzatura più a lungo.
Un investimento proprio,
E vediamola come un investimento.
In tutti i sensi. Gigi, noi ti ringraziamo di cuore davvero per tutte queste informazioni utilissime e per il tempo che ci hai dedicato. E noi vi aspettiamo sull'ultima spiaggia con il vostro drink preferito in mano per goderci il sole in tutta sicurezza e vi salutiamo la magica Sardegna.
Noi ringraziamo Gigi perché mi ha fatto capire un sacco di cose e penso che questa puntata possa essere illuminante per tante persone come me, e ce ne sono tante, io lo so che siete lì, e noi ci abbronzeremo senza ustionarci anche quest'anno, sarà bellissimo, vediamo se ci riusciremo anche con Ethan.
Io ringrazio voi perché mi avete dato l'opportunità di ribadire che la cura della propria pelle è importante, che la protezione è importante e che i prodotti vanno rispettati, quindi vanno usati bene, nel modo corretto, vanno capiti. Io ho una mia battaglia personale contro quelli che chiamano i prodotti cosmetici cremine, non sanno tutto il lavoro, lo studio e tutto quello che c'è dietro, e quindi queste occasioni sono occasioni per parlare di cremone, e qua mi taccio.
Meraviglioso. E noi per il momento vi ringraziamo e vi ricordiamo che potete trovarci sui social, potete venire con noi sul nostro canale Telegram, che è l'ultima spiaggia, e vedremo cosa porteranno in arrivo alle prossime maree. Grazie a tutti e alla prossima settimana. Ciao!
Mamme e papà all'ultima spiaggia tornerà tra una settimana. Vi aspettiamo qui con il vostro drink preferito tra le mani.
Grazie per essere stati con noi. Saremo felici di poter conoscere le vostre esperienze e i vostri punti di vista.
Scriveteci qualcosa di bello. Vi aspettiamo sul sito l'ultimaspiaggia.club, tutto attaccato. Il link è disponibile in descrizione.
E nel frattempo noi ci mettiamo qui comodi ad aspettare quello che porterà la marea.
Slango Foil!